Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri, Laura Faggini in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che anche questa sera potete porre domande o commentare i temi che tratteremo via mail nessunluogo@radio24.it, sms se siete sintetici al 349-238-6666, massima sintesi anche su Twitter nessunluogo24, infine cercateci e se il programma vi piace cliccate mi piace, nessunluogo lontano-radio24. Allora, il tema principe di questa sera è decisamente la Turchia, la crisi turca. Allora andiamo subito a Istanbul. Quella che sentite è tutta la violenza e la forza dei manifestanti nell'importante città turca, quella che doveva essere una semplice opera, come dire, di riadattamento urbanistico, si è trasformata in una protesta e poi una voce ferma contro quella che è stata definita una deriva autoritaria del premier Erdogan. L'Economist, uscito da pochissimo, lo mette in copertina e si chiede democratico oppure sultano, sottolineando proprio quella che è stata, come dire, una svolta sempre più autoritaria negli ultimi anni. Tra l'altro l'inno di Occupy Gezi richiama, se volete, anche nel testo la primavera araba, ma gli analisti, come dire, tendono a precisare quanti e tali distanze vi siano tra quello che è stato il movimento del Nord Africa e quello che sta accadendo in Turchia. Per cercare di capirne di più, allora do il mio benvenuto, il mio buonasera e ritrovato ad Alberto Tetta, che è corrispondente per Osservatorio Balcani in Turchia. Alberto, buonasera.
Buonasera a tutti.
La prima domanda è: che aria tira Istanbul questa sera?
Oggi è sabato sera e la piazza Taksim è strapiena di persone e noi il weekend ce lo aspettavamo. In più è in corso un corteo di più di 10.000 ultras di due gruppi, sia del Fenerbahce che del Beşiktaş, che si sono dati appuntamento insieme a Piazza Taksim per dare appunto solidarietà a questo movimento.
Ecco, fra l'altro questo, se vogliamo, è uno dei punti di contatto con la primavera araba, perché ricordiamo che il ruolo degli hooligans, dei tifosi di calcio negli scontri di Piazza Tahrir è stato molto molto importante, è stato fondamentale. Prima di entrare nell'analisi, Alberto Tetta, facciamo la radiografia di questo paese, la Turchia, questo ponte tra Europa e Asia Minore.
Una volta centro dell'impero ottomano, la moderna Repubblica Laica di Turchia è stata fondata negli anni 20 dal leader nazionalista Kemal Atatürk. A cavallo tra i continenti di Europa e Asia, la Turchia ha una popolazione di 74 milioni e mezzo di persone, a maggioranza musulmana, e la sua posizione strategicamente importante le ha dato maggiore influenza su tutta la regione e il controllo sull'ingresso nel Mar Nero. Nel novembre del 2002, il partito Giustizia e Sviluppo, conosciuto come AKP, di impronta islamista, conquista una schiacciante vittoria elettorale. Il partito promette di attenersi ai principi laici della Costituzione. Il vice leader Abdullah Gül viene nominato premier. Nel dicembre del 2002, le modifiche costituzionali consentono al leader dell'AKP, Recep Tayyip Erdogan, di correre per il Parlamento e quindi di diventare primo ministro. La possibilità era stata impedita dai pubblici uffici a causa di una condanna penale. Nel marzo 2003 Erdogan vince un seggio in Parlamento. In pochi giorni Abdullah Gül si dimette da primo ministro ed Erdogan prende il sopravvento. Nel periodo giugno-luglio del 2003 il Parlamento approva leggi che facilitano le restrizioni alla libertà di espressione, ai diritti della lingua curda e la riduzione del ruolo politico dell'esercito. Nell'aprile del 2007, decine di migliaia di sostenitori del laicismo si radunano ad Ankara con l'obiettivo di fare pressione sul primo ministro Erdogan affinché non corra per le elezioni presidenziali a causa del suo background islamista. Nonostante le restrizioni e i diritti negati, Erdogan ha permesso alla Turchia di assumere un ruolo cruciale e di spicco nell'area medio orientale e di confermarsi come il paese candidato all'adesione all'Unione Europea con la migliore prospettiva di sviluppo economico. La Turchia ha avuto nell'ultimo decennio tassi di crescita invidiabili e ha risentito meno di altri paesi della crisi globale, con una crescita prevista del PIL del 3,8% nel 2014.
Allora, torniamo a Istanbul con Alberto Tetta, che è corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso. Alberto, che idea ti stai facendo di questa crisi turca? Fra l'altro non so nemmeno se è giusto già definirla crisi, no?
Beh, io penso che ci sia in campo un grosso movimento di tutti i gruppi politici e sociali che si oppongono al governo Erdogan. Non sono, sì, forse le manifestazioni sono partite con il no alla demolizione del Parco Gezi, e un fattore importante è stata anche la legge sull'alcol, il divieto della vendita della pillola del giorno dopo senza ricetta, però sì. Ormai tutti sono esplose tutte le contraddizioni possibili in piazza c'è il movimento LGBT, ci sono le donne, ci sono tutte le sfumature della sinistra, i sindacati, i lavoratori, anche i nazionalisti, quindi insomma i curdi, e quindi è ormai un movimento ampissimo che va ben oltre la difesa del parco.
Sì, perché poi verrebbe da dire, no, che questo divieto della vendita di alcolici dopo le 10 non è, come dire, un elemento così rivoluzionario, anzi il contrario, così conservatore, così reazionario, quando insomma a me viene in mente il caso italiano, no, del sindaco di Bologna Cofferati, che vietò dopo un certo orario di girare con la birra in mano sotto i portici di Bologna. Non mi sembra una, come dire, reazione, no, così conservatrice, così...
Beh, di sicuro il problema è che da una parte importante dell'opinione pubblica turca questa legge è stata vissuta come un'imposizione di un certo stile di vita, e la criminalizzazione dell'oro. Poi dobbiamo considerare che questa non è l'unica misura di tipo conservatore che Erdogan ha proposto. Già un anno fa si era schierato con durezza contro il diritto all'aborto, quindi diciamo sì. Che una parte importante della società turca sente messa in discussione il proprio stile di vita, e ha visto questa norma come un'imposizione che tra l'altro è abbastanza ingiustificata, se pensiamo che, se non mi sbaglio, adesso non ho le statistiche sotto mano, ma una cosa solo circa il 30% dei turchi consuma alcol, e il consumo medio annuo è 1,5 litri, cioè non so, poco più di 3 birre, quindi sì. non c'è un'emergenza alcolismo che giustifichi una norma del genere. È chiaro che Erdogan vuole proporre un certo stile di vita, un certo modo di vivere, però sì. Insomma, questo è solo uno dei tanti aspetti della mobilitazione.
Sì. Alberto, ci spostiamo ad Ankara, dove abbiamo raggiunto un avvocato, Sinan Kocaoglu, che fra l'altro è anche docente all'università di Ufuk, e lui, come dire, veste i doppi panni sia del manifestante, perché i primi giorni è sceso anche lui in piazza, e poi invece si è messo ad assistere i manifestanti che sono stati incriminati, sono stati arrestati. All'avvocato Kocaoglu ho chiesto quanti manifestanti appunto difende tramite l'associazione che lui supporta.
Quello che faccio per i manifestanti è un lavoro volontario, quindi non sono in grado di darle il numero esatto. Ci chiama l'ordine e noi andiamo. Saranno centinaia di persone, ma non sappiamo il numero esatto. Nessuno lo sa. Credo che nemmeno la polizia lo sappia con certezza.
I'm not sure if the police knows it as well.
E questa era la voce dell'avvocato Kocaoglu da Ankara, a cui ho chiesto anche che cosa rischiano gli imputati se ritenuti colpevoli.
Dipende da cosa chiede l'accusa. Con questa mentalità che si ha negli ultimi 10 anni, i giudici, i pubblici ministeri e la polizia hanno questa mentalità islamica e cercano di dare il massimo della pena. In Turchia c'è un tribunale antiterrorismo. Se vieni giudicato da questo tribunale puoi rischiare anche l'ergastolo. E la pena minima è 20 anni. Ma quello che fanno i manifestanti non ha nulla a che vedere con il terrorismo. Si tratta soltanto di disobbedienza. La gente non ha fatto nulla di male.
Fra l'altro l'avvocato Kocaoglu faceva riferimento a quell'affermazione rilasciata credo da Tunisi da parte del premier Erdogan, che diceva ci sono terroristi in piazza. Alberto Tetta, vedi una dal tuo punto di vista una possibile deriva più violenta di questo momento? Ci sono stati episodi di violenza, ma devo dire tutto sommato contenuti, cioè ci sono stati, come dire, da parte della polizia, quello non c'è dubbio.
Secondo me dipende molto da quale sarà l'atteggiamento del governo che adotta, insomma, e la polizia in questi giorni. Ricordiamo che al suo ritorno in Istanbul Erdogan è stato di nuovo, si è espresso in maniera molto dura nei confronti di chi stava manifestando, li ha di nuovo definiti vandali. E nonostante il 5 maggio ci sia stato un incontro tra il vice premier Rönc e una rappresentanza della piattaforma Taksim, che è, diciamo, l'organizzazione ombrello delle associazioni che hanno organizzato il primo presidio per la difesa del parco, sembra che questo dialogo non stia portando a niente. Loro gli hanno comunicato al punto il 5 maggio le loro rivendicazioni, che sono lo stop al progetto del parco, di demolizione del parco, le dimissioni dei prefetti di Ankara, Istanbul, Antakya degli agenti di polizia protagonisti di episodi di violenza, la liberazione degli attivisti, appunto, di cui parlava prima l'avvocato Kocaoglu, arrestati in questi giorni, e la garanzia che nessun provvedimento legale entrerà nei loro confronti, e la libertà di manifestare in tutto il paese e la fine della repressione da parte della polizia. Sì. Tuttavia oggi Çelik, Hüseyin Çelik, che è il portavoce del Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan, ha detto che in Turchia c'è una malattia che dice di essere che porta a dire sempre di no, che non è possibile che vengano messi in discussione progetti appunto vitali come quello come il parco, il terzo ponte sul Bosforo, e quindi per ora sembra che il governo voglia andare al muro contro muro.
Chiaro,
e quindi...
e questa diventa, come dire, l'ipotesi quella forse più pericolosa. Piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.
Nessun luogo è lontano.
Ancora a Istanbul, ancora in Turchia, per capire che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe accadere. Alberto Tetta, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso. Alberto, come i media turchi stanno raccontando ciò che accade nelle piazze?
Beh, all'inizio nelle manifestazioni, il 31 maggio, il 1 giugno, c'è stato un vero e proprio blackout informativo e appunto i media non hanno riportato la notizia degli scontri in corso a Istanbul. Tra l'altro, infatti, dopo il ritiro della polizia da Taksim, le prime manifestazioni sono state organizzate davanti alle emittenti come NTV, che è un canale on news molto importante, il gruppo Sabah ATV, che anch'esso è un gruppo editoriale importante. Beh, insomma, quindi dopo queste manifestazioni, per esempio dalla televisione NTV sono arrivate scuse da parte del vertice del canale, e il direttore dell'emittente ha detto che nel tentativo di mantenere un equilibrio nel parlare dei fatti erano stati commessi degli errori, e che NTV cercherà poi di riconquistare la fiducia la fiducia persa da parte degli ascoltatori. Invece, molto importante, diciamo, in alternativa a questi ai media mainstream sono stati i social network, soprattutto Twitter,
certo.
Che se non mi sbaglio sono stati inviati solo nelle 24 ore tra il pomeriggio del 31 e il 1 giugno 2 milioni di tweet con hashtag inerenti alle manifestazioni,
sì.
Soprattutto provenienti dall'interno del paese, in turco. Questo significa che appunto gli attivisti hanno usato Twitter come mezzo principale sia per comunicare tra loro durante gli scontri e le manifestazioni, sia per comunicare con l'esterno.
Sì.
Adesso invece l'atteggiamento dei media, di alcuni, soprattutto a livello televisivo, sia in Turk, NTV e Sky, è un po' cambiato e si dà più voce ai manifestanti, invece poi rimane tutto un gruppo di media vicini al governo che invece continua a fare programmi, insomma, dove viene data soprattutto voce al governo.
Chiarissimo. Alberto, prima di lasciarti al tuo lavoro, ti saluterei con una domanda a cui vorrei una risposta telegrafica. Il famoso modello turco è al declino, sì o no, secondo te?
Beh, io penso che prima di tutto, quando si parlava anche in passato del modello turco, si pensava all'AKP, al partito di Erdogan, come un modello non per tutto lo spettro politico, ma per i movimenti di ispirazione islamista nel mondo arabo. Ma in ogni caso le vicende di questi giorni mostrano che anche in Turchia da tempo ci sono problemi a livello di processo di democratizzazione, e forse può essere un modello per una possibile uscita positiva da
sì,
una crisi, ma
sì.
Di per sé le contraddizioni sono tante, rimangono.
Grazie. Allora, Alberto Tetta, corrispondente Osservatorio Balcani e Caucaso, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
E allora, lasciate Istanbul, voglio però tornare ad Ankara, perché ho raccolto la voce di questo avvocato, Kocaoglu, ho sbagliato anche pronuncia all'inizio della trasmissione ovviamente, a lui ho chiesto che cosa sta facendo l'Europa, o se si aspetti che insomma l'Unione Europea faccia qualcosa in più. A rigore di cronaca, vi sono state prese di posizione contro le violenze da parte di quasi tutti i grandi dell'Europa, però ascoltate che cosa dice Sinan Kocaoglu.
The problem is the European Union.
Il problema è che l'UE dovrebbe capire che confina con la Turchia e che solo per questo la Turchia dovrebbe essere un paese stabile. Credo che invece l'UE non stia facendo quello che dovrebbe. Il problema per la Turchia non è di entrare o meno nell'UE. Il problema della Turchia è che l'UE è convinta che più a lungo l'AKP prosegue il processo di stabilizzazione del paese, meglio sarà per l'UE. Ma se questo regime si trasformerà in uno Stato in cui vige la Sharia ai confini dell'UE, allora si creeranno davvero delle situazioni pericolose anche per l'UE. L'UE sembra che non se ne renda conto. Non capisco perché. E la Commissione europea non fa nulla per aiutarci. La Commissione europea potrebbe gestirla, questa situazione. Potrebbe fare qualcosa per mettere l'AKP sotto pressione, ma non fa nulla.
E infine l'avvocato e docente anche di diritto penale all'Università di Ankara tratteggia il futuro fra 10 anni.
L'Europa deve creare un futuro per tutti noi. Non dobbiamo essere parte.
L'Unione Europea deve costruire un futuro per noi e per se stessa. Non vogliamo entrare per forza nell'Unione, vogliamo restare un paese laico, altrimenti nel giro di una decina d'anni questo paese si trasformerà in uno Stato in cui vige la Sharia. Vedrete. Non sono un indovino, ma se questo accadrà, l'Europa si prenderà la testa tra le mani e si chiederà che cosa ha fatto di male. Non vogliamo diventare un'altra Bosnia da cui dover fuggire. L'Europa ha molte carte da giocare. I suoi capi di Stato possono chiamare il governo turco, possono venire qui ad Ankara, possono organizzare una conferenza. Sono tante le cose che possono fare. Non sono al loro posto, ma si possono trovare molte soluzioni. Basta volerlo.
Allora, chiudiamo così per il momento il capitolo turco e ne apriamo uno differente, perché nel quasi silenzio, devo dire, dei media italiani, il 14 giugno si vota per le presidenziali in Iran. Erano 700 gli aspiranti candidati, ne sono rimasti 8, si sono sfidati anche in numerosi dibattiti televisivi. Oggi, citando sempre l'Economist, il titolo era: non ignorate questo appuntamento elettorale perché è importante. Intanto Ahmadinejad uscirà di scena, bisogna vedere chi prenderà il suo posto. Due grandi dossier sul tappeto: uno, la crisi iraniana che va avanti ormai da 2 anni, e due, il capitolo nucleare. Ad aiutarci nell'analisi e nel capire qualcosa di più di cosa dobbiamo aspettarci dall'esito elettorale, Raffaele Mauriello, esperto di Iran e di scismo. Buona serata, dottor Mauriello, ben trovato a Nessun Luogo Lontano.
Buona serata a lei e radioascoltatori del suo programma di Radio 24.
Allora, il panorama politico iraniano è piuttosto difficile da comprendere per noi occidentali, soprattutto se non si è addentro alla materia. Cerchiamo di capire, ci aiuti a capire chi è in campo. Abbiamo detto sono 8 i candidati, però chi sono, diciamo, quelli più papabili e su quali leve puntano per vincere queste presidenziali?
Sì, innanzitutto ho incominciato a dire che c'è vita politica in Iran e che anzi questa è forse tra le più democratiche del Vicino Oriente, insieme alla Turchia, di cui ho appena parlato, che adesso ha problemi, e di Israele, che è un conto a sé. Nei 34 anni di storia il sistema della Repubblica Islamica dell'Iran si è retto sull'alternanza di 4 fazioni ideologiche che si sono succedute in parte in coalizione l'una con l'altra, sia nel Parlamento del Paese, ma in particolare alla Presidenza della Repubblica, a turni di 8 anni, in conseguenza di una legge che vieta di ricoprire la carica di Presidente per più di 3 mandati, ogni mandato di 4 anni, e soprattutto per più di 2 mandati consecutivi, così come avviene in Russia, per capirci. I 4 sì. Gruppi sono i conservatori tradizionalisti, i conservatori riformisti / rivoluzionari, i moderati e i progressisti. In questa tornata, come lei ha detto, ci sono 8 candidati, 3 di questi sono favoriti, almeno al momento, e sono Mohammad Bagher Kalibaf, l'attuale popolare sindaco di Teheran, che rappresenta i conservatori tradizionalisti, Saeed Jalili, un altro conservatore tradizionalista, ma che piace anche ai conservatori riformisti rivoluzionari, volto conosciuto in Europa perché volto del negoziato internazionale per il programma nucleare, e Hassan Rouhani, che rappresenta sia i moderati che i progressisti, ed è stato egli stesso a capo delle trattative sul dossier nucleare prima di Jalili. Gli altri candidati servono al momento a veicolare voti, anche se alcuni di essi hanno la propria statura politica e potrebbero offrire qualche sorpresa dell'ultimo minuto.
Sì. Ecco, ma che cosa cambia chiunque vinca di questi, diciamo, 2-3, no? Anche se l'Economist dice, insomma, Jalili forse è il favorito. Che cosa cambia, soprattutto dal punto di vista della politica estera, no? Perché poi l'Iran degli ultimi anni, come dire, si è imposto con dichiarazioni muscolari, insomma, con un certo tipo di politica, anche rispetto al caso siriano. Se sale Jalili, se sale Rouhani, che cosa può cambiare?
Sì, diciamo che se parliamo di politica estera, ovviamente le due cose vengono immediatamente in mente sono il dossier nucleare e la crisi siriana. Cambia molto e non cambia nulla, nel senso che se parliamo del dossier nucleare, il dossier nucleare è persino più importante politicamente per l'Iran di quanto non lo sia in realtà per l'Europa e gli Stati Uniti. La questione nucleare è così importante che 2 dei 3 candidati visti come possibili vincitori sono le 2 persone che si sono avvicendate alla guida del Consiglio Supremo Nazionale, quindi nelle trattative sul dossier nucleare, che sono Jalili, che lei indica, insomma, come favorito, e Rouhani, sì, che però secondo me ha abbastanza carte anche lui. Il punto è che va detto che la più alta carica istituzionale del paese non è il Presidente della Repubblica, che ricopre il ruolo di capo di governo, sì, ma la cosiddetta guida, cioè l'Ayatollah Khamenei, che ricopre il ruolo di vertice istituzionale dello Stato, il quale ha quindi un ruolo di supervisione sostanziale su questo dossier. Ad ogni modo va detto che il problema nucleare è un problema politico e non tecnico, cioè i negoziati dell'Europa e dell'ONU con l'Iran in realtà non riguardano l'arricchimento dell'uranio a questo o quella percentuale, come normalmente riportano i quotidiani, ma il problema è il riconoscimento dell'Iran quale potenza regionale del Vicino Oriente fino ai confini con l'India. Quindi tra i negoziati riguardo per esempio la questione siriana che lei giustamente menziona, l'Afghanistan e il Bahrain. Quindi cambia, sì, relativamente poco, perché è un problema di proiezione nelle relazioni internazionali e geopolitiche dell'Iran, anche se sì, per esempio su Rouhani o Jalili c'è una differenza di fondo, in un primo caso, soprattutto per quanto riguarda però la Siria, direi che la formazione della Siria sarebbe forse più facile con Rouhani, però tirando dentro l'Iran e i negoziati che con Jalili. anche se secondo me nel caso della Siria la partecipazione dell'Iran ai negoziati è fondamentale per risolvere la crisi.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, il magazine che vi porta al di fuori dai confini italiani ogni sabato. Stiamo parlando di Iran, delle importanti elezioni, appuntamento elettorale per le presidenziali del 14 giugno. Stiamo capendone di più grazie a Raffaele Mauriello, esperto paese, a cui rivolgo un'altra domanda che è questa: in Iran vince chi convince chi? Cioè, quale fetta dell'elettorato è importante, dottor Mauriello?
Sì, diciamo che in Iran vince innanzitutto chi porta più elettori a votare, come in tutti i paesi. Il punto è che la maggioranza degli elettori in Iran sono giovani e donne, quindi in Iran vince chi convince i giovani, ma soprattutto chi convince le donne. Se pensi che su più o meno 70 milioni di abitanti, il 68% ha meno di 35 anni ed è altamente scolarizzato, quindi una percentuale enorme di voti è rappresentata.
Come avete intuito, è caduta la linea con Raffaele Mauriello, fra l'altro adesso cercheremo di recuperarla. Giustamente raccontava Mauriello, vince chi porta più gente a votare. Non è un caso che il leader supremo, l'Ayatollah Khamenei, abbia proprio nei giorni scorsi fatto un appello invitando tutti ad andare alle urne, dicendo non importa quale preferenza si esprima. D'altra parte, gli 8 candidati che sono stati ammessi alla tornata elettorale sono stati vagliati da una commissione apposita, e quindi, come dire, purché si voti, questo è l'invito dell'Ayatollah Khamenei. Citavo l'Economist qualche minuto fa, cito anche l'altro grosso magazine, Foreign Policy, che sostiene in un editoriale apparso anche sul sito foreignpolicy.com quanto queste elezioni saranno un banco di prova per valutare l'affezione dei cittadini alla politica e soprattutto la fiducia in un voto regolare, perché ricorderete tutti, gentili ascoltatori, nel 2009 i disordini che vi furono dopo le accuse di brogli rivolte ad Ahmadinejad. Ci siamo di nuovo con Raffaele Mauriello. Stavamo dicendo, vince chi convince giovani e donne. Io facevo accenno all'appello di Khamenei e alle disordini del 2009. Fra l'altro, sì, c'è stato un comunicato di Teheran che denunciava pressioni di non meglio precisate potenze straniere per fomentare eventuali disordini nel post voto. Quanto esista questa possibilità ci aiuti a comprenderlo.
Sì, diciamo che vabbè, questo fa parte un po' tutto del copione elettorale iraniano, ma un po' di tutto il Vicino Oriente. Si è sentito di recente anche Erdogan, subito all'estero, sono queste spie che non si capisce dove sono. Io peraltro ero, non so, a Teheran nel 2009, ho vissuto per 2 anni, a Teheran tra il 2008 e il 2010, quindi ho vissuto tutto il periodo del 2009 delle elezioni e delle proteste, ed ero lì, quindi ci sono fortissime pressioni internazionali, perché chiaramente l'Iran è veramente un paese chiave. E quindi la situazione iraniana va sistemata in un certo modo, le pressioni sono enormi, c'è una diaspora iraniana di 4 milioni di iraniani all'estero, molti di loro specializzati sull'Iran, c'è la BBC in persiano che ha un ruolo enorme, quindi c'è effettivamente una pressione, però la realtà è che il paese ha dei problemi, insomma delle contraddizioni interne fortissime, e c'è una popolazione giovanissima, altamente scolarizzata, a cui la Repubblica Islamica ha fornito un'eccellente educazione, che però adesso non trova lavoro, in conseguenza della fortissima crisi economica, in parte relativa e conseguenza della gestione economica di Ahmadinejad soprattutto, ma soprattutto va ricordato delle sanzioni internazionali, cioè sono 34 anni da quando esiste la Repubblica, ci sono le sanzioni sostanzialmente.
Sì. Certo, il capitolo economia è uno di quelli fondamentali, assieme a quello nucleare, come giustamente ricordavamo a inizio di questo capitolo iraniano. In tutto ciò, l'onda verde, tutto quel movimento di protesta appunto del 2009, che fine ha fatto? Perché io leggevo che proprio durante i funerali, il 4 giugno, di un leader religioso, quello che era il funerale si è trasformato in realtà in una protesta antigovernativa. È ancora viva quell'onda verde ed è pronta a rialzare la testa, secondo lei?
Sì, c'è stato questo sprazzo decisamente interessante in relazione alla morte di Taheri, che è stato insomma il leader della preghiera del venerdì, un evento fondamentale della città di Isfahan. È un leader della preghiera legato al movimento riformista, e quindi è stato uno sprazzo interessante. Il punto è, che cos'è questa onda verde? In relazione alle elezioni del 2009 si è parlato molto di questo fenomeno. Quello che posso personalmente aggiungere a quanto i radioascoltatori avranno già sentito varie volte è che per comprendere tale fenomeno è importante anche tenere in considerazione due elementi spesso sconosciuti della società iraniana, che sono il ruolo della moda e delle tendenze e l'emotività degli iraniani. Entrambi rientrano all'interno del fortissimo senso di comunità di questo popolo. Volendo concretizzare in maniera leggera il poco noto ruolo delle mode e tendenze in Iran, posso dire che chi ha visitato il paese ha ben presente lo spropositato numero di giovani e meno giovani iraniani, ma soprattutto iraniane, che si rifanno il naso. Ebbene, questo fenomeno è stato ed è ancora tanto di moda. Io stesso conosco numerosi casi di persone che per lunghi periodi hanno portato un cerotto al naso, simbolo dell'operazione chirurgica, ma che non hanno mai fatto tale operazione. Cioè, nel senso, c'è un fortissimo senso della comunità in Iran, ci sono tantissimi giovani, sono altamente educati, il livello della cultura in Iran è molto alto, ma c'è un problema di realizzazione delle aspettative di questi giovani che sinceramente in questo momento e negli ultimi anni la Repubblica Islamica non è riuscita ad offrire. E quindi il problema è enorme e si è visto anche nelle elezioni anche di Ahmadinejad, che era un conservatore riformista, in realtà una figura abbastanza complessa e poco capita sia in Iran che all'estero.
Sì. Beh, fra l'altro poi, voglio dire, ha avuto anche, come dire, i suoi bracci di ferro con il leader, con certo. Khamenei, e non c'è dubbio che molti giovani iraniani, insomma, chiedono anche più libertà di espressione, eccetera. Poi potremmo dedicare puntate e puntate su questo. Siamo quasi in chiusura, però un'ultima domanda a cui la prego di essere telegrafico e sintetico. Secondo lei queste rivolte turche di cui abbiamo parlato a inizio di trasmissione possono in qualche modo andare a toccare il vicino iraniano, oppure, come dire, sono assolutamente impermeabili i due paesi vicini?
No, non sono impermeabili per nulla. Fra l'altro gli iraniani possono visitare, hanno bisogno del visto per andare dovunque tranne in Siria e in Turchia e a Doha. Quindi la Turchia è un paese fondamentale per l'Iran, ci sono numerosissimi iraniani e l'Iran è un paese fondamentale per la Turchia. Tra l'altro faceva rimentare le proteste, questo riferimento è fondamentale perché pochi si rendono conto che queste proteste, la primavera araba, quello che si è in Turchia, sono iniziate in Iran nel 2009, cioè il primo sprazzo di questi movimenti di massa sono visti in Iran nel 2009. Il cittadino giornalista è nato in Iran e quindi le cose sono assolutamente collegate e quello che succede in Turchia è certo che può avere un effetto in Iran.
Certo, certo. Staremo a vedere. Interessante anche la lettura che faceva, insomma, come dire, una primavera araba, in questo caso persiana, ante litteram. Grazie Raffaele Mauriello per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Allora, non mi resta che ringraziare Benedetta Acri e Laura Fagin che hanno curato con me questa puntata, Valeria Bernardi in regia e voi naturalmente per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento con Nessun Luogo è Lontano è sempre sabato ore 19:15. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.